Otacon, ma tu credi ai fantasmi?
No.
Sicuro? Perché cos'è quella mano bianca che è sulla spalla?
Dove? Bentornati cari amici di Fan, questo è Insert Coin. Vi abbiamo messo un po' paura, eh?
Guarda che comunque è ancora lì quella mano, eh. Tu non la vedi, ma c'è.
Sì, Fedro, sì, la mano,
Ne sei
certo.
sicuro? Ne sei sicuro?
Sicurissimo, Fedro, non c'è nessuna mano, dai, non prendermi in giro, vuoi mettermi paura?
Se sei contento tu, va bene così.
Sai chi altro è contento?
La CD Projekt è contenta?
Quelli che aspettano Cyberpunk
Sì,
2077.
esattamente. Giusto per cominciare a parlare un po' di notizie, CD Projekt ha rimandato nuovamente il suo nuovo gioco a tema Cyberpunk, appunto dal titolo stesso.
Sembra che abbiano visto bene Red Dead Redemption 2 e abbiano detto: no, ragazzi, qui
sono spaventati.
Cioè, si sono spaventati. Hanno visto il cavallo, hanno visto il sotto del cavallo. Ha detto: no, dobbiamo fare una
quello.
cosa, dobbiamo fare una cosa simile anche noi, ragazzi.
Esatto. Quindi ancora è stato rimandato a data da destinarsi perché vogliono limarlo sotto tutti gli aspetti. E sarà difficile con i nuovi staples che ha definito Red Dead Redemption 2.
Sì,
difficilissimo, no? Da dire quel titolo,
ma è difficilissimo anche da giocare. Cioè,
beh, il sistema di controllo è un po' macchinoso delle volte, quindi.
Ma
però,
già, l'hai già finito?
No, e magari avessi tempo. Pensa che addirittura adesso andranno a rimpolpare l'esperienza con online.
Già, se non sbaglio è partita martedì la prima fase di test per la modalità online.
Esatto, per i possessori della Ultimate Edition.
Poi il giorno dopo, il mercoledì, è toccato a chi ha giocato al Game One. E oggi e domani invece tutti gli altri possessori del titolo, tipo te.
Esatto, tipo me, che non sono iscritto a PlayStation Plus, quindi non lo proverò neanche, anche perché probabilmente perderai ulteriore tempo.
E vabbè, Fedro, siamo poveri un po' tutti, dai.
Beh, sì, dai. Noi sì, però Microsoft e Sony puntano sempre ad arricchirsi di più.
E c'hanno ragione, sono aziende.
Certo, fanno benissimo, infatti le due case effettivamente a quanto pare si stanno preparando per la nuova generazione.
Microsoft e Sony.
Sì.
Dalle puntate precedenti di Insert Coin.
Esatto, ormai c'è una grande storia che segue addirittura le nostre...
C'è Sabaku che sta preparando la lore di Insert Coin.
Esatto, lore di Insert Coin, ma anche la lore delle console. Comunque, dalle parti della Silicon Valley, le ultime notizie dicono che si cercano ingegneri elettrici, meccanici, esperti del suono, insomma, tutti specializzati.
Anche esperti in accessori, dicevano.
Sì.
Perché secondo un analista, Matt
Piscatella,
sì, ho letto anch'io, bravo, hai visto?
Hai fatto i compiti per casa, vedi?
Secondo Matt Piscatella, fra non molto potremmo vedere PlayStation 5 e Xbox, non è Xbox 2, non è Xbox One XS,
ma è Xbox Scarlett. Xbox Scarlett, che speriamo abbia dei buoni componenti di hardware, visto la Xbox One X quanto è potente, forse la console più potente ora sul mercato. L'idea, cioè, insomma, l'aspettativa è molto alta da questo punto di vista.
Guarda, a quello che mi dicono, mio cugino che viene dall'America ce l'ha già in garage, ma non può farmela vedere perché se no lo arrestano. Dice che se la metti in modalità aereo decolla.
Decolla addirittura, vedi, una modalità aereo che serve davvero. Chi è che usa la modalità aereo sui telefoni?
Che c'entrano i telefoni?
Poi, i telefoni hanno la modalità aereo.
Sì, se vai in aereo metti la modalità telefono.
Oddio, mamma mia, Otacon, sei incredibile. Comunque, parlando sempre di oggetti portatili, a quanto pare girano dei rumor, sempre riguardanti Sony, la quale avrebbe depositato un brevetto in Corea del Sud, il quale farebbe pensare a una console che sarà la... il successore di PS Vita. Grande successo commerciale, parliamone. Mio regalo per la laurea, tra l'altro, i miei amici mi hanno regalato una PS Vita.
Ma di solito si regalano agende, non fermacarte.
Invece mi hanno voluto regalare un bel fermacarte costosissimo, però ottimo per retro gaming, quindi
È arrivato Dr. Game. Salutiamo Dr. Game che ci starà sicuramente
seguendo. Esatto, quindi diciamo che io l'ho usata la PS Vita solo perché non ho più voglia di accendere la PS1, molto semplicemente.
Ma si può usare per guardare le serie in streaming la PS Vita?
Non ho mai provato, però penso di sì, penso di sì.
Sarebbe da provare, perché invece la prossima primavera su Netflix arriva Neo Genesis Evangelion.
Esattamente.
L'ho pronunciato bene? Neon Genesis,
perfetto,
Neon Genesis
pronuncia perfetta, esatto.
L'anime del 95 che conta 26 episodi, diretto da, forza che tu lo sai, lo
idea
sai.
Che hanno, idea che hanno. Hanno,
bravissimo. Infatti arriverà nella sua completezza sulla piattaforma di streaming online per serie TV. E insieme a quello anche due lungometraggi legati alla serie, che sono, vai Fedro,
The End of Evangelion, non riuscirò mai a pronunciarlo bene, oggi le pronunce sono andate tutte a quel paese, ed Evangelion Death.
Ah, che bello, io non vedo l'ora già. Pensa ad Olga che dovrà farci una puntata su sta cosa.
Sì, però il problema sai cos'è? Che quella manina si sta sempre avvicinando di più alla tua faccia.
Lascia fare, lascia fare.
Ne sei sicuro? Guarda che la vedo, cioè, si sta proprio avvinghiando alla tua barba, eh.
Oh, che bello, mi sta facendo le coccole, la sento che mi fa le coccoline, che cosa
sei più inquietante tu di quella mano lì, ma vedi di far qualcosa.
Vabbè, adesso la stringo, che
no,
te devo
no
dire?
Perché a me spaventa un pochino.
Ascoltiamoci la prima canzone, dai, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.
Buon ascolto.
I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echo bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering.
Whispering in the sound of silence. Ma avete presente quei sibili che si ascoltano nel silenzio, quelli che ti mettono una paura matta?
Sì, ma non noti qualcosa di strano?
Sì, che il tuo microfono è molto basso, Fedro.
A parte quello, ma il nostro background ha qualcosa che non va.
Sì, cioè,
cos'hai toccato? Come hai fatto sempre una delle tue robe inutili?
Quello sei te. In effetti è un po' strano, un po' creepy, un po' inquietante. Ci hai fatto caso?
Sì, ci ho fatto assolutamente caso. Infatti è stata la prima cosa che ti ho detto.
Potrebbe darsi che la mano che vedevi prima abbia magheggiato un pochino.
Eh, temo di sì, perché è come se fosse sbagliato, ci fossero delle note dissonanti.
Un po' più basso.
Un po' più basso.
Un po' più lento.
Sì.
Un po' come quando la gente giocava a Polybius.
A Polybius nel 1981.
Ma spieghiamo cos'è Polybius. Spieghiamo intanto di che cosa vogliamo parlare oggi.
Oggi parleremo di creepypasta relative ai videogame. Storie, leggende che ruotano attorno a titoli, titoli modificati, ROM originali modificate.
Esattamente.
Che portano appunto i giochi ad essere qualcosa di strano e di, come si potrebbe dire, Otacon?
Spaventoso,
di sbagliato in un certo senso.
Qualcosa di strano, di terrificante, qualcosa che provoca incubi. Dolori,
ansia,
depressione,
morte nei peggiori casi. Beh, la prima storia, che una delle storie più famose relative a creepy games o quant'altro, è proprio Polybius, che hai citato poco fa, cabinato, di cui si narra fosse uscito nel 1981, un gioco molto strano che ricordava Tempest, anch'esso un titolo uscito
famosissimo Tempest.
E si diceva che quel gioco venisse portato nelle sale arcade, in pochissime sale arcade. Una era a... dove era? Tu ti ricordavi il posto?
Ovvero? Erano pochissime sale arcade a Portland, in Oregon.
E si diceva che questi cabinati venissero portati negli arcade da un gruppo di uomini vestiti di nero.
I Men in Black,
esatto.
Sì, si racconta che durante quel periodo questi uomini arrivassero lì nelle sale. Ti ricordi la casa di sviluppo di Polybius?
Sì, la Sinnlichen, che vuol dire annullamento dei sensi, la tedesca Sinnlichen, da cui si può anche scaricare il gioco oggi.
Ma sul sito, è vero, sì, si può ancora scaricare una versione, una riedizione di Polybius, quindi... Tanto creepypasta non è.
Non è.
Esiste sul serio?
Esiste sul serio, ma in realtà non esiste sul serio. È la storia che ci sta dietro. Il fatto che sembrava fosse un gioco creato per raccogliere dati sulle paure, sulla mente delle persone, una sorta di training virtuale.
Difatti, la leggenda narra che questi uomini in nero passassero periodicamente dalle sale giochi in cui erano installati i cabinati e, anziché raccogliere le monetine come sarebbe logico aspettarsi, raccogliessero semplicemente i dati memorizzati all'interno della macchina,
sulle partite, sui punteggi,
sulle reazioni. Qualcuno dice addirittura che, smanettando un po' nel menu, si potesse accedere al menu delle impostazioni avanzate e decidere il grado di reazioni da instillare nei giocatori: depressione, ansia, obbedienza agli ordini, annullamento degli affetti.
Una sorta di controllo mentale tramite un videogioco.
Sì,
inquietante.
È stata invocata la CIA, è stata evocata la CIA, l'FBI, il controllo degli alieni.
Mi viene anche in mente, a questo proposito, che il famosissimo Angry Video Games Nerd, al secolo James Rolfe, un ragazzo che fa video da una vita su YouTube nelle recensioni su giochi degli anni 80, ha fatto un episodio dove giocava a Polybius, fantastico da vedere, lo consiglio tantissimo. Impazziva alla fine.
Ma ti fai concorrenza da solo adesso?
Certo,
su YouTube.
Ovvio, parlavo di qualcuno di molto famoso, non certo di me. Comunque, di base, Polybius esiste come gioco, sono state create molte versioni anche da appassionati di questa creepypasta, ma parlando seriamente è una storia, una leggenda, non esiste da nessuna parte la vera ROM di Polybius con all'interno quel tipo di opzioni.
Chi lo sa, esiste da qualche parte, così come magari esiste da qualche parte la ROM di Pokémon versione nera. Attento, aspetta, già lo so cosa stai per dirmi. Ma è uscito Pokémon nero insieme a Pokémon bianco? È uscito anche Pokémon nero 2, bianco 2?
Non lo so, ma lì parliamo di titoli molto più recenti usciti per DS, Nintendo DS. Pokémon nero era una
cartuccia fisica.
Una cartuccia fisica, così si narra, che riprendeva i primi Pokémon rosso e blu. Anzi, in realtà era una versione modificata di Pokémon rosso,
esatto.
Si diceva. dove però accadevano delle cose molto strane, non normali in un gioco di Pokémon.
Esattamente, perché ad esempio la prima cosa che potevi fare una volta arrivata a Lavandonia, e spiegheremo bene dopo che cosa c'entra Lavandonia in tutto questo, una delle cose che potevi fare arrivata a Lavandonia era catturare il Pokémon Spettro.
Esattamente, che nel gioco originale non si poteva raccontare.
Ti metteva paura, non potevi avvicinarlo, non potevi fare altro che restare lì a tremare o scappar via.
Esatto, o utilizzare la spettro sonda che si poteva recuperare nella città di Azzuropoli, alla Sylph, per vedere effettivamente l'identità di questi Pokémon.
Ne hai speso poco tempo te con i Pokémon quando eri piccolo.
Pensa che ne sto spendendo ancora adesso con Pokémon Let's Go, quindi...
Vabbè... No, sto pensando ancora a te che giochi a Let's Go con lo spettro. Come si vede lo spettro in Pokémon Let's Go?
Sai che ci devo ancora arrivare. devo proprio andare lì. Mi hai beccato proprio nel punto. Cioè, io devo andarci adesso sopra. No, in realtà però ho visto dei video. Non è così diverso. Fa meno paura. Lavandonia fa meno paura in Pokémon Let's Go, dal mio punto di vista.
Però nel 1996-97 faceva una paura tremenda quel Pokémon spettro. Infatti, una volta catturato, l'unico attacco a disposizione del Pokémon era Maledizione,
esatto, che non era... Anche nei Pokémon successivi è stato introdotto questo attacco, ma non c'entra nulla con quello che compariva in Pokémon Nero.
No, perché questo attacco in Pokémon Nero permetteva di eliminare definitivamente i Pokémon dell'avversario. Andava
sempre
a segno.
Anche l'avversario stesso.
Una volta sconfitto, al posto dell'avatar del personaggio che ci aveva sfidato appariva una croce. Diventava molto facile arrivare alla fine del gioco in questa maniera. Battere e sfidare i Super 4 era uno scherzo. Il problema è che pian piano la maledizione andava a colpire anche il giocatore, che si ritrovava a dover fronteggiare il proprio Pokémon Spettro in un mondo completamente desolato.
Sì, dove non tutti era i suoni vincere. Erano distorti, cioè anche tutte le varie canzoni del gioco venivano distorte come il nostro tappeto in questo momento, in maniera anche peggiore, suoni indistinti,
urla. Disegni stranamente, sprite stranamente realistici con immagini di gente sepolta viva,
sì.
Mani insanguinate che venivano ad afferrarti.
Molto
fin dentro l'anima,
molto in contrasto con quella che era l'atmosfera.
Io spero che voi non ascoltiate la nostra trasmissione in piena notte, ragazzi, perché altrimenti vi viene paura.
O mentre siete a casa da soli al buio.
Immaginate di sentire la voce di Fedro mentre siete da soli a casa al buio.
Beh, di quello avrei paura anch'io.
Ma ce l'ho anch'io adesso di
giorno.
In questo
momento
io devo ascoltare devo riascoltare noi stessi in compagnia di almeno 12 persone.
Perché stai cominciando ad avere paura.
Fra loro deve esserci almeno un esorcista.
Beh, lasciamo perdere, perché mi viene in mente un'altra storia su Domini l'esorcista, ma ne parleremo in un altro episodio magari.
Parlando sempre di Lavandonia e legandoci sempre ai Pokémon, e parlando ancora di musica, dato che abbiamo citato bene o male tutti gli elementi, la famosissima sindrome di Lavandonia. C'è avuta? Secondo me sì.
No, beh, dai, per essere come sono oggi effettivamente potrebbe anche darsi. Però anche questa è una storia che gira tanto sul web, il fatto che la musica di Lavandonia, parliamo del periodo in cui il gioco era in fase di beta testing, vero?
Perché sì.
Sei tu quello esperto qua di Creepy Stories.
Il gioco era ancora in fase di beta testing in Giappone. Era stato somministrato anche a dei bambini, la versione rossa e la versione verde.
Sì, giusto per vedere la reazione, insomma, essendo un gioco rivolto anche principalmente a un pubblico di bambini, anche i bambini erano tra i beta tester.
Esattamente. Cosa è successo? Che questi bambini, una volta raggiunta la città di Lavandonia, spesso ascoltavano il gioco in cuffia dal loro Game Boy, iniziavano ad accusare dei sintomi. Il meno grave, ti dico solo che era il sanguinamento delle orecchie.
Wow.
Il meno grave. In alcuni casi si è parlato addirittura di depressione, ansia, difficoltà di concentrazione.
I sintomi di Polybius, praticamente.
I sintomi
siamo sempre
di
lì su quel...
E secondo alcuni la causa era il tema musicale di Lavandonia, con quei suoni molto alti, molto distorti. Tema che è stato poi cambiato, comunque, nonostante si dicesse che facesse effetto soltanto sulle orecchie ancora non perfettamente sviluppate dei bambini. Ma come tutto quello di cui vi stiamo raccontando, non esistono prove certe.
Prove certe, sono tutte speculazioni, storie probabilmente inventate, chi lo sa, però che magari un fondo di verità
magari fra chi ci ascolta c'è anche chi l'ha provato.
Spero di no per loro.
Di sicuro fra chi ci ascolta ci sarà chi ha provato Doki Doki Literature Club. Literature Club.
Quello però è già un ambito un pochino diverso. Quello è un creepy game. È un gioco che comincia come una classica visual novel in cui c'è un ragazzo che deve conquistare la ragazza dei suoi sogni. Sono quattro le ragazze disponibili e tutto si apre con un'atmosfera allegra, tranquilla, con musica e motivetti rilassanti. Ad un certo punto però, questi sono giochi generalmente molto tranquilli dal punto di vista di trama, cioè non succedono grandi cose eccetera, il fatto cos'è? Che all'improvviso una delle quattro ragazze si suicida perché depressa, e il gioco cosa succede? Ricomincia da capo, ma lei non c'è più, è come se fosse stata cancellata dal programma.
Oddio, questo sì che fa abbastanza paura.
Viene cancellata dal programma e il gioco lo capisce, perché è come se ci fossero dei glitch. Il gioco comincia a glitchare, le musiche cominciano a cambiare il pitch, la loro velocità anche di riproduzione.
Oddio.
E pian piano l'atmosfera comincia a farsi sempre più strana. Una delle ragazze impazzisce, si scopre che ha una mania per gli oggetti affilati.
Oh mamma.
Ed è sempre peggio, è una discesa verso la pazzia, cioè è il gioco che sta giocando con il giocatore a quel punto.
Oddio, credo che la mano bianca di cui prima si sia spostata sulla tua spalla, perché c'ho una paura immensa. Guarda, prima che arrivi il terror panico, direi che potremmo ascoltarci la seconda canzone. E questa, sai, l'ho scelta proprio pensando a te. Penso proprio di dedicartela.
Che onore.
Questa è una canzone dei Geek Europe, torniamo negli anni Ottanta, ed è The Final Countdown. questi erano gli Europe con The Final Countdown.
Beh, una gran bella dedica, perché io la adoro questa canzone.
È una bellissima canzone, credo di averla ascoltata per tutto il periodo delle superiori, ogni volta che si avvicinava una data d'esame, un compito in classe.
Giusto per avere un po' più di ansia, no?
Giusto per non farcela venire...
per arrivare e dire: caspita, manca sempre meno all'esame, manca sempre meno alla verifica.
Guarda che non era facile, no, prepararsi all'esame con The Final Countdown nelle orecchie, perché mettevo a ballare. Non so se mi hai visto poco fa che
sì, infatti era un balletto che sarebbe stato bello riprendere, però.
Ma magari era una... magari era la manina prima che mi manovrava.
Secondo me è rimanovrato. Ma infatti la vedevo lì che scorrazzava sulla tua testa, quindi...
Ma sicuro di non aver visto la famiglia Adams ieri sera?
No.
No, quindi non è la mano della famiglia Adams.
No, non è la mano della famiglia Adams. Anche perché questa è bianca, quasi eterea. Quella della famiglia Adams alla fine era una mano fisica,
quindi... normale, questa era semitrasparente, quelle lì.
Sì. Però adesso sembra che, non la vedo più qua in giro. Non so se te la sei portata di là prima, quando sei andato.
Abbiamo fatto conoscenza.
Evidentemente
più
sì.
Più approfondita.
Ok, io non voglio approfondire questo argomento perché mi sto spaventando. Quindi...
Hai paura?
Un pochino.
Fai bene ad averne.
Assolutamente. Comunque, parlando sempre di giochi spaventosi, eccetera, spostiamoci leggermente, ma proprio leggermente, su giochi che ti hanno fatto paura, su giochi che fanno paura. Qual è stato il gioco che hai giocato in vita tua che ti ha fatto più paura in assoluto?
Te lo devo dire sul serio?
Sì, voglio saperlo.
Non è che poi mi prendi in giro, vero?
Certo che ti prendo in giro. Lo so che adesso mi citerai un gioco di Giulia Passione, sicuramente.
Oddio,
sì, quelli fanno paura solo a vedersi.
Ma perché mi hai preso per un hardcore gamer di quelli brutti?
Non si sa mai.
No, dai, no. Oddio, paura forse il primo Mortal Kombat.
Come mai?
Le Fatalities.
Le
Fatalities, io ero un bimbo molto impressionabile, vedi Johnny Cage che tira un pugno e col pugno parte via la testa con spina dorsale dell'avversario.
Beh, era anche un po' realistico da questo punto di vista, cioè ci stava.
Hai mai provato a ricevere un pugno che ti ha staccato la testa?
No, però eviterei.
Sì.
Per il momento sì.
A te qual è il gioco che ha fatto più paura?
Il gioco che ha fatto più paura in assoluto? È una bella domanda. Se parliamo di paura a livello psicologico, perché questa è la paura di cui parliamo oggi, è stato sicuramente, direi proprio, Doki Doki Literature Club, che abbiamo citato prima. Penso che sia stato uno dei giochi che mi ha spaventato di più in assoluto.
E allora perché ne hai fatto la recensione, scusa?
Sì, l'ho trattato sul canale perché è stato molto di moda l'anno scorso, essendo anche un gioco uscito completamente gratuitamente. Si dice che sia un trailer per un progetto più grande del team Salvato, che è il team creatore di questo gioco.
Cos'è, un Polybius 2 allora?
Una sorta.
Potrebbe essere.
Ma gioca molto sulle emozioni.
È un progetto di controllo mentale. Strano, perché mi sarei aspettato mi citassi un Silent Hill a caso.
Silent Hill, diciamo che li ho giocati. Io sono partito dal 3 a 13 anni, è stato il mio regalo di compleanno.
Scusami, quanti compleanni fai tu nella vita? No, perché tanti. ogni volta citi.
Infatti, per quello ho già i capelli grigi, perché faccio più di un compleanno all'anno. No, non è vero. Fate gli scherzi. È stato il primo Silent Hill che ho giocato, è stato il 3, e devo dire che mi è molto piaciuto. Mi aveva spaventato tanto il fatto del cambio tra le dimensioni. Intanto ho ucciso Otacon, che sta ridendo convulsamente.
No, perché sto pensando ancora a Fedro e a contargli l'età, come si fa con i cani, no? Dato che ha detto quella cosa, ogni anno per noi umani, per Fedro sono 7 anni.
No, sono anche 10. Comunque, tornando, sì, quindi sono ultra centenario. Comunque, torna.
Matusalemme!
Esatto. No, sono anche oltre che millenario.
Prossimo hashtag riposati Fedro.
Esatto, riposa rip Fedro. No, rip è bruttissimo, Fedro. Di cattivo gusto quasi.
Ah, vabbè, in tema, rip Fedro. Rest in peace Fedro.
Ok.
Diamo a Fedro la possibilità per riposarsi definitivamente.
Da tutti gli impegni, no, comunque, a parte gli scherzi, no, è stato il primo Silent Hill. Il terzo Silent Hill mi ha fatto molto paura all'epoca, ma mai quanto un Doki Doki, perché Silent Hill comunque puntava tanto sull'aspetto visivo. Se vogliamo parlare di un altro gioco molto creepy da questo punto di vista, è PT.
Oh, cosa sei andato a nominare? Il playable teaser per Silent Hills.
Esatto.
Quello che coinvolgeva certo Hideo Kojima, certo Norman Reedus, un certo Guillermo del Toro. Quell'uomo è capace di far naufragare la qualunque nei videogiochi comunque.
Lo so.
Del Toro, fammi la cortesia. Tirami fuori un Pacific Rim. Un altro. Tirami fuori un Pacific Rim. Tirami fuori un altro. Come si chiama l'ultimo? La bestia dell'acqua. La forma dell'acqua. La forma dell'acqua. Fammi queste cose che sono più carine, sono più interessanti. Non toccare i videogiochi. Fammi la cortesia.
PT però sarebbe funzionato benissimo, anche perché aveva dei messaggi nascosti. Il fatto che la stanza in cui il gioco era ambientato, perché era un corridoio, si ripetesse in continuazione e ci fosse una narrazione vera. Non si capiva dove volesse andare a parare, però si parlava di una famiglia fatta a pezzi da un padre impazzito. Quindi...
Allora dovremmo smetterla di uscire io, te... e altre persone che ci rammentano queste cose, perché io so da dove sei andato a pescare PT dall'ultima volta che siamo usciti insieme e me ne hai parlato.
Esatto,
è vero,
sì.
Brutta persona.
Esattamente.
Sei una bruttissima persona, Pedro.
Pensa che ho avuto modo di provare PT con Mini Blackbird, l'ospite in studio della
settimana
scorsa.
Salutiamo Mattia che ci starà sicuramente ascoltando.
Esatto, e lo ringraziamo per la partecipazione nuovamente. E diciamo che è stata una bella esperienza. C'era anche un'amica con noi che è rimasta sconvolta e traumatizzata da...
Non a causa mia, spero.
No, non a causa tua questa volta. No.
Mi sento offeso, sto perdendo colpi.
Ecco, però. Vedi. No, comunque, a parte gli scherzi, diciamo che i creepy games o comunque le storie creepy legate ai videogiochi non hanno un vero fondamento. Cioè, i creepy games sono fatti solo per spaventare. Sono più belle proprio le leggende che vengono create, cioè queste leggende che vengono create dietro a un titolo.
Sì, i racconti che girano, perché stimolano un po' la fantasia di chi li produce, stimolano la fantasia di chi li diffonde, perché come le leggende metropolitane classiche.
Esattamente.
Dalle mie parti si dice che chi racconta mette la giunta, quindi c'è sempre quel dettaglio in più, quel dettaglio in meno che di volta in volta si perde o si arricchisce. Ed è bello pensare che comunque il videogioco crea anche questi giochi paralleli di mettiamo paura al tizio, il cugino che vive in Giappone che ha provato, sì, questo videogioco strano.
Ecco, ma ci teniamo a dirlo, non c'è nessun fondamento reale.
Ma soprattutto non abbiamo nessun cugino in Giappone.
Esattamente.
Teniamo a dire anche questo.
A parte gli ultimi giochi che abbiamo citato, che esistono realmente, sono probabili, i giochi che abbiamo citato nella prima parte della puntata, come Polybius, Pokémon Black, riedizione di Pokémon Rosso,
la sindrome di Lavandonia.
Esatto, sono tutte storie che girano su web, ce ne sono tantissime, potremmo star qui per ora a raccontarvele, però direi che
il nostro tempo purtroppo si è concluso per questa puntata.
Speriamo,
a te saluti, Pedro.
Speriamo che vi sia piaciuto. Seguiteci come sempre su fuoriaulanetwork.net, sui nostri social, su metalgearplanet.it e twotimesnerd su YouTube. E nulla, non abbiate paura, giocate tranquillamente e state attenti alle mani bianche. Buona serata, ragazzi. Alla prossima.
Ciao.